Lo scorso 22 giugno si è svolta una tavola rotonda in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Nazionale dei Lincei, in cui sono state avanzate delle riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. La pubblicazione della relazione annuale e la presentazione delle considerazioni finali da parte del governatore della Banca d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'analisi economica e della politica economica del nostro paese. La tavola rotonda è stata moderata dal professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, nonché membro della Società Italiana degli Economisti. L'obiettivo di questa tavola rotonda era triplice: da un lato presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della situazione italiana e internazionale nell'attuale situazione di crisi legata ovviamente alla diffusione del Covid-19, ma anche quella di stimolare un dibattito interdisciplinare sfruttando l'opportunità di avere degli economisti di diversa formazione background e specializzati in campi differenti, e ovviamente anche quello di contribuire alla divulgazione scientifica nell'ambito della scienza economica.
Allora, la prossima è Orsola Costantini, che è economista presso le Nazioni Unite, si è occupata di finanze delle famiglie, di politica economica europea e di storia del pensiero economico ed è associate editor della rivista International Journal of Political Economy. Nel 2014 ha vinto il premio Giovani dell'Associazione Italiana per la Storia dell'Economia Politica, Storet, per un articolo poi pubblicato su History of Political Economy, sull'origine della stima di bilancio aggiustato per il ciclo. La parola a Orsola Costantini.
Grazie Marcello, grazie a tutti gli organizzatori e i partecipanti. Le pantere nere gridavano "Sky is the limit", il limite è il cielo. Nel 2001 in O Global a Genova cantavano "Un altro mondo è possibile". Nel 2008 chi protestava davanti a Wall Street urlava "siamo il 99%. Oggi chi protesta grida "I can't breathe", non ho più fiato. Nella protesta del 2008 c'era l'energia ancora di poco meno di un decennio di boom economico che certo in molti paesi sviluppati era stato trainato dall'indebitamento privato, era stato diseguale e direi clamorosamente insostenibile, ma aveva anche mobilitato lavoro e aspettative. In Europa, poi in particolare in Spagna, Portogallo, Irlanda, questi paesi avevano vissuto un aumento potente non solo della crescita, ma anche della partecipazione al mercato del lavoro, in particolare quella femminile, seppur in condizioni, c'è da dire, di forte precarietà. E questo boom economico aveva promesso redditi crescenti, ricchezza immobiliare, e drammaticamente non aveva mantenuto. Ma il grido di oggi, "I can't breathe", urla del senso di prolungata compressione, di schiacciamento delle condizioni di vita e delle aspettative e delle possibilità di scelta, soprattutto quelle di una generazione che da quando è entrata in età lavorativa ha vissuto tre crisi economiche a distanza di pochi anni. Ed economista non posso non vedere in questo grido l'espressione di un'economia che si ripiega su se stessa e che man mano erode la sua stessa capacità propulsiva, una perdita di potenziale che assume una dimensione esistenziale quando si traduce in possibilità di lavoro e reddito per gli individui. Il governatore, in linea con il Fondo Monetario Internazionale, attribuisce il rallentamento dell'economia e dei commerci internazionali precedenti alla pandemia alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e alla Brexit. Ma vedere il dato positivo del 2017 come quello che poteva essere l'inizio di un nuovo trend positivo sembra eccessivamente ottimista, e da questo punto di vista non posso che riferirmi a quello che poco fa ha detto il governatore Visco, dicendo che oggi è difficile fare previsioni. Direi che è sempre difficile in economia fare previsioni, e sappiamo che affidarci troppo su previsioni è stato un grosso errore in passato, come poi anche chi lo ha fatto, come ad esempio Olivier Blanchard, lo ha ammesso. Più credibile è invece parlare di un andamento instabile dell'economia che dal 2010 ha ripreso ad accumulare fragilità finanziarie e che subisce la contraddizione che insita nella ricerca globale di un modello trainato dalle esportazioni, un modello di crescita trainato dalle esportazioni. Per questo ho trovato appropriato il richiamo del governatore alla costruzione di un piano che guardi al medio e al lungo periodo per risolvere i problemi di oggi, ma ritengo che la condizione di successo, e cercherò di argomentarlo, è che questo piano implichi un profondo ripensamento dei principi di politica economica che ci hanno guidato fin qui. Se il mondo è caduto preda alla pandemia già finanziariamente fragile e preda di tendenze recessive, la responsabilità è antica, è politica ed è condivisa. Dagli anni 70 la finanza internazionale rappresenta un elemento di instabilità fortissimo e un ostacolo allo sviluppo. Purtroppo le opportunità di riforma dopo la crisi del 2008-2009 sono state sprecate. E anche da questo punto di vista il giudizio positivo di Visco sul sistema bancario europeo è forse anch'esso un po' ottimista se pensiamo a livello di rischio nel capitale di Deutsche Bank e di Crédit Agricole e Société Générale. Sull'economia pesa anche una lunga storia di politiche di austerità che negli ultimi 10 anni sono state ubiquitarie e in alcuni casi fortemente punitive. Il fallimento di quelle politiche è evidente se notiamo che a fronte di tentativi di consolidamento dei bilanci pubblici dal 2010 ad oggi quasi nessun paese è riuscito a ridurre significativamente il rapporto tra debito e PIL, pur vedendo un nuovo aumento dell'indebitamento privato. I tassi di investimento produttivo privato e pubblico sono stati stagnanti o calanti nei paesi sviluppati, in particolare in Italia, sia nel settore pubblico che in quello privato. Anche qui però il trend calante è di lungo periodo, perché per i paesi sviluppati parte dagli anni 80, nonostante proprio da allora vi sia stato un costante aumento della quota profitti e un'altrettanto costante riduzione dell'imposizione fiscale sulle società. L'Italia è tra i 4 paesi che più di tutti hanno ridotto le tasse sulle società quotate dagli anni 80 ad oggi. Prima di tutti è la Germania, tra l'altro, e ha visto anche una caduta della quota salari tra i più estremi, più del 10%, assieme solo ad Australia e Giappone. E infatti, a fronte di uno stock di capitale fisso netto in Italia che è in calo dal 2011, stupisce l'insistenza del governatore sulle tendenze demografiche non favorevoli che peserebbero sul potenziale di crescita e porterebbero ad un peso eccessivo delle pensioni, la spesa per pensioni sul bilancio pubblico. Stupisce perché l'Italia è un paese con il 30% di disoccupazione giovanile, che era il 20% comunque alto nel 2007. Il tasso di disoccupazione in lungo periodo è passato dal 44% nel 2009 al 57% nel 2019. È un paese in cui i giovani non risparmiano abbastanza per la vecchiaia e in cui il tasso di migrazione riportato dall'Istat rimane elevato, pur essendo, come sappiamo, una forte sottostima. A fronte di questo scenario è evidente che oggi si apre un nuovo spazio di cambiamento. La crisi attuale, nella sua drammaticità, ha aperto possibilità di politica economica sia in Europa che in Italia, che prima erano politicamente difficili da immaginare. Le innovazioni in Europa, se confermate naturalmente, vanno verso un tentativo di condivisione e solidarietà che dovrebbe permettere il rilancio degli investimenti e l'uso espansivo dello strumento fiscale. E questo è inaspettato e straordinario, ma al tempo stesso non possiamo permetterci di lasciarlo incompleto. Si pongono quindi 3 questioni. Innanzitutto il ruolo della politica monetaria. È importante ricordare che lo statuto della Banca Centrale Europea e il suo mandato così restrittivo furono pensati proprio per disciplinare gli Stati membri rispetto alla loro politica fiscale. Vale a dire permettere ai mercati finanziari di orientare le scelte fiscali, determinando lo spazio entro cui se possono muoversi, lo spazio fiscale. E in altre parole, la politica monetaria, come fin dall'inizio fu concepita nell'Eurozona, non è neutrale rispetto alla politica e alla politica fiscale, bensì ne vuole influenzare lo spazio. con un'azione che è indipendente solo per come una specifica teoria economica intende tale indipendenza, e cioè indipendenza dagli organi eletti e indipendenza dai mercati. Ed è proprio questa distinzione tra indipendenza e neutralità rispetto alla politica che viene indirettamente sollevata alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca, una sentenza che va, a mio parere, presa molto seriamente, anche se io credo di aver visto una velata critica a questa, proprio a questa interpretazione delle regole comunitarie da parte del governatore nella sua relazione. Va presa seriamente perché l'instabilità finanziaria ha dato alla Banca Centrale un ruolo fondamentale. Questa instabilità è stata generata a partire dal 2010 in parte dalla mancata reciproca solidarietà dei governi europei di fronte alla crisi dei settori bancari nazionali, ma è dipesa anche e soprattutto dal fatto che l'istituzione politica monetaria così concepita è una diretta generatrice di instabilità, nella misura in cui essa stessa genera opportunità speculative e rischio di liquidità. Cioè manca di quell'elemento fondamentale che per prevenire emergenze finanziarie che l'essere prestatrice di ultima istanza. Ma anche quando poi essa si è finalmente assunta la responsabilità di calmare i mercati, tale impegno è rimasto discrezionale. Questo si è aggiunto poi un uso politicamente spregiudicato delle reazioni dei mercati finanziari contro alcuni paesi membri, tra cui quasi principalmente l'Italia, che hanno messo a rischio non solo il mercato del debito pubblico, ma anche quello dei settori privati nazionali. Va discusso quindi e chiarito se vogliamo che la Banca Centrale Europea segua un mandato esplicito di tutela allo spazio fiscale. Azione che in questo caso sì, sarebbe politicamente neutrale, bisogna anche eliminare gli altri elementi che espongono l'Italia a una forte ricattabilità politica a livello finanziario. Ad esempio, come sottolinea Visco stesso nella sua relazione, l'unione bancaria incompiuta. In secondo luogo, se la politica monetaria è comune, deve esserci anche una politica fiscale comune. Questo non deve valere soltanto nei momenti di emergenza. Una politica fiscale comune che deve compensare gli squilibri che altrimenti si generano inevitabilmente tra paesi con diversi livelli di inflazione e produttività. Molti temono un ritorno del patto di stabilità e crescita e ad emergenza finita, o comunque del ritorno di un consenso politico sui principi di politica economica che il patto rappresenta, e questo sarebbe disastroso. Le regole europee incorporano una preferenza per l'austerità, cioè negano per assunzione che un consolidamento delle finanze possa derivare da un'espansione fiscale. Si basano sull'assunzione teorica che il reddito effettivo oscilli attorno a quello normale o potenziale dell'economia, portando a un inevitabile risultato empirico per cui infine la stima del reddito cosiddetto potenziale, che infine segue l'andamento di quello effettivo, e nell'Unione Europea questo meccanismo ha raggiunto, come sappiamo, dimensioni grottesche, con tassi di disoccupazione del 20% ritenuti normali e potenziali. Già ad aprile la Commissione Europea ha rivisto al ribasso le stime di reddito potenziale per i Paesi membri nel 2021, quindi nel 2021 ci sarà uno spazio fiscale ritenuto non inflattivo ridotto. Inoltre, le regole fiscali europee hanno portato a una conseguenza che sembra paradossale. Sono state pensate per ridurre la discrezionalità, ma hanno invece implicato un aumento dell'intervento discrezionale in fase di crisi o di emergenza, cioè in momenti in cui è più difficile l'oculato uso delle risorse, e anche, sottolineo, il controllo democratico su questo uso. Infatti, l'austerità in Italia è stata certo riduzione degli investimenti pubblici, ma è stata anche riduzione degli stabilizzatori automatici, compreso il definanziamento e la privatizzazione dei servizi sociali. E questo ha anche significato, nel momento della crisi, che la necessità di spesa discrezionale è stata maggiore e più costosa, è anche più inefficiente e il suo apporto insufficiente. Questo non vale solo per l'Italia, in generale l'impatto della spesa di diversi paesi nel corso di questa crisi va pensata proprio tenendo conto di quello, della diversa spesa aggiuntiva necessaria in ciascun paese per raggiungere lo stesso obiettivo, ad esempio di persone curate adeguatamente o di persone che possono continuare a lavorare da casa. Evidentemente qui la sproporzione della spesa tedesca su quella italiana, ma anche su quella americana, emergono immediatamente. E la pandemia, quindi, ritengo abbia mostrato ulteriormente il fallimento della ricetta neo-keynesiana delle politiche fiscali tempestive, mirate e temporanee. E ci ha fatto toccare con mano la necessità di pianificare. Da un lato ricostituire gli stabilizzatori automatici e dall'altro mantenere o riottenere controllo pubblico di alcuni settori e servizi proprio per poter risparmiare. Ma non solo per poter risparmiare, perché per far risparmiare meno le famiglie, perché aumentare la ricchezza privata, aumentare il welfare, riduce la propensione al risparmio della famiglia. E questo non è, lo ribadisco, perché non è una questione di carattere italiano, è la questione che gli italiani comprano casa perché non c'è una politica sugli affitti come c'è invece in Germania. Infine, le stime per il 2020, prima della pandemia, indicavano che in Italia il reddito effettivo fosse uguale a quello potenziale. Conforta invece sapere che anche Visco trova che in Italia da tempo vi siano risorse non utilizzate. È senz'altro vero però che è necessaria un'espansione della capacità produttiva dello stock di capitale che ampli lo spazio fiscale come obiettivo di politica fiscale. E si pone quindi il problema di quali politiche espansive possano favorirlo. Il governatore richiede giustamente una ripresa degli investimenti pubblici, ma anche, in linea con quanto sentiamo dalla politica, una riduzione del cuneo fiscale. I dati che ho citato in apertura rispetto alla tassazione delle società, dei profitti delle società e gli investimenti e la distribuzione funzionale del reddito suggeriscono però di non essere troppo attirati da ulteriori agevolazioni alle imprese per ridurre il costo del lavoro e il cuneo fiscale. Meglio sarebbe puntare invece proprio a una politica dei redditi e un'attiva politica per l'occupazione, anche con il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni sindacali. L'aumento della quota salari, secondo le stime UNCTAD, avrebbe proprio un impatto fortemente positivo sulla crescita del reddito e soprattutto sulla produttività. Una politica dei redditi sarebbe preferibile anche alla luce della tendenza di fuga di capitali all'estero e anche dei dati sull'aumento della liquidità detenuta dalle imprese nel corso degli ultimi anni e la capacità di autofinanziamento delle imprese che è stata segnalata proprio nel rapporto della Banca d'Italia. E infine la terza questione che si pone è che se accogliamo questi principi che sulla scia di Visco possiamo chiamare keynesiani in Italia e in Europa, allora dobbiamo anche coerentemente applicarli alle relazioni con il resto del mondo. Notiamo che preoccupano le tensioni commerciali, ma non preoccupa abbastanza l'instabilità finanziaria di molti paesi emergenti e le relazioni egemoniche che ne emergono. L'Italia è un paese incastonato nel Mediterraneo e meta di flussi migratori dagli altri paesi che vi si affacciano e a maggior ragione quindi dovrebbe farsi portatrice nei diversi contesti internazionali di un ripensamento dell'architettura monetaria e finanziaria internazionale, in senso che favorisca lo sviluppo, cioè dando spazio alla politica fiscale domestica e permetta un'equilibrata espansione del commercio internazionale.